Iniziamo dal capitolo 9 del Vangelo secondo Luca, al versetto 18, e leggeremo il brano da 18 a 26. Un giorno Gesù si trovava in un luogo isolato a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: la gente chi dice che io sia? E risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che giova un uomo aver guadagnato il mondo intero se poi ha perso o rovinato se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il Regno di Dio. Questo brano del Vangelo segue immediatamente un fatto importante, la moltiplicazione dei pani. Poco prima c'era stata anche, era riferita dall'Evangelista Luca, la inquietudine del re Erode con le sue domande, i suoi interrogativi riguardo a Gesù. Anche Erode si chiedeva: chi è costui? E gli davano risposte, ma lui non era soddisfatto delle risposte che riceveva dai suoi. Gesù qui si trova, dopo questi fatti, dopo aver saputo degli interrogativi di Erode e dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù si trova con i suoi discepoli in un luogo isolato. Non ci sono più le folle che hanno mangiato i suoi pani, non ci sono i grandi, non c'è nessuno, c'è lui, ci sono i suoi discepoli. E che cosa vuole fare Gesù in un luogo isolato? Perché Gesù cerca anche questi luoghi? Non è la prima volta. Gesù si trovava in un luogo isolato a pregare. E noi allora intuiamo subito dalle esperienze precedenti che deve succedere qualche cosa di importante. Perché già San Luca ha ricordato la preghiera di Gesù quando ha scelto i dodici. E prima ancora quando è stato battezzato nel Giordano da Giovanni. Erano momenti importanti. Quindi anche questo deve essere un momento importante. Che cosa vuol dire pregare per Gesù? Quando Gesù prega, che cosa fa? San Luca non ce lo dice quasi mai, solo alla fine, all'ultima sua preghiera nel Getsemani, sappiamo cosa Gesù diceva. La preghiera di Gesù è il suo offrirsi al Padre, è il dire eccomi, è il mettersi in questo atteggiamento di abbandono alla volontà del Padre. E noi siamo sicuri che la preghiera di Gesù è questa, perché lo vedremo dopo, che cosa dice ai suoi discepoli. E dalle parole che dice ai discepoli comprendiamo che cosa lui deve aver detto o ascoltato nel suo colloquio col Padre. Dove si trova in questo momento? San Luca non ce lo dice. Gli altri evangelisti dicono che si trovava a Cesarea di Filippo, una cittadina al di sopra del lago di Genezaret. San Luca invece non ce lo dice. Perché? Perché per lui non è importante, perché questo colloquio di Gesù col Padre e poi coi discepoli può ripetersi in qualunque luogo, anche qui, oggi. I discepoli sono presenti, però sono quasi soltanto spettatori. Assistono alla preghiera di Gesù, ma come dal di fuori. Lo vedono pregare, essi non partecipano. Gesù si trovava in un luogo isolato a pregare. I discepoli erano con lui. Sembra quasi che guardino dall'esterno. Gesù pone loro una domanda. Una domanda strana. Di solito le domande che vengono poste ai discepoli di un maestro sono se hanno imparato gli insegnamenti, che cosa insegna il tuo maestro, che cosa vi ho insegnato io. Vediamo un po' un ripasso delle lezioni. No, Gesù non fa queste domande. La domanda è questa: chi sono io? Ma la prima domanda che Gesù fa, quasi per sbloccare la situazione o per riprendere il discorso che la gente aveva fatto con Erode o che Erode aveva fatto con i suoi, la gente chi dice che io sia? È una domanda questa che era già stata affrontata più volte. La gente stessa si chiedeva chi è costui. I discepoli, dopo la tempesta sul lago, si erano chiesti, ma chi è questo Gesù, nostro maestro? Chi è? Non è soltanto un maestro. E poi altri ancora, come vi ho detto anche Erode, si è chiesto, ma chi è costui? E nessuno si era azzardato a rispondere se non qualche indemoniato. E Gesù li aveva fatti tacere. Le risposte date dalla gente, finora le abbiamo sentite solo in casa di Erode, è Giovanni risorto dai morti, è Elia, e qualchedun altro dei profeti venuto fuori dalla tomba. Sono risposte le stesse che qui i discepoli sanno che la gente dice così e riferiscono. Essi risposero. Tutti o alcuni dicono le risposte che sanno che c'è nella mente della gente. Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. beh, tutti morti, anche Giovanni Battista era già stato decapitato. Elia, da anni, da secoli, era stato portato in cielo sul carro di fuoco. Quindi ognuna di queste risposte fa riferimento all'onnipotenza di Dio. Tutti, tutta la gente che si interroga su Gesù sta pensando a Dio e alla sua onnipotenza. Nello stesso tempo, però, la gente non ha coraggio, guardando Gesù, a pensare a qualcosa di nuovo, ma solo a qualcosa di già sentito e di già visto. Giovanni, sanno chi era, cosa diceva, Elia, si sa cosa ha fatto, cosa ha detto, gli antichi profeti, ci sono i loro scritti, sappiamo già. Quindi le risposte della gente sono: Gesù è qualcuno di grande, Dio che ha fatto qualche cosa, ma noi sappiamo già. Quindi niente di nuovo, sappiamo già. Sono risposte aperte all'onnipotenza di Dio, ma chiuse nel già visto, nel noi sappiamo già. Questa potenza di Dio che non può più chiedere niente di nuovo all'uomo, perché l'uomo sa già. Queste sono le risposte dei discepoli, che sanno cosa dice la gente. Questa domanda di Gesù ai discepoli, la gente, chi dice che io sia, non è soltanto, penso, Gesù non l'ha fatta soltanto per rompere il ghiaccio, per incominciare, per arrivare dopo all'altra domanda più importante. Ma probabilmente Gesù ha fatto questa domanda anche perché i discepoli si rendano conto che è importante conoscere la gente, conoscere la gente, a cui essi saranno poi mandati. Essi saranno inviati alla gente con un messaggio nuovo, con una parola nuova, e devono sapere cosa ha nel cuore questa gente. Cosa c'è nella loro mente? Come vive questa gente? Così io il messaggio nuovo che dono lo posso donare in una maniera più adeguata, ecco, a coloro che ascoltano. Allora domandò, ecco la domanda più importante: ma voi chi dite che io sia? Una domanda che continua quella precedente. Prima risposta la gente, adesso rispondete voi, sbilanciatevi. E dicendo ma voi, Gesù li aiuta già, li aiuta con quel ma, a distanziarsi da quel che pensa la gente, da quel che sa la gente, da quel che credono gli altri. Gesù si aspetta dai suoi discepoli una risposta diversa. Ma voi? Che cosa vuol dire? Chi dite che io sia? È una domanda impegnativa, perché è come dire: cosa vi aspettate voi da me? In che modo mi ascoltate quando io parlo? Come mi avvicinate? Cosa pensate di provare quando venite da me? Quindi questa domanda è molto complessa, molto grande. Chi dite che io sia? Tutto quello che Gesù aveva fatto fino a quel momento, aveva liberato l'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao, aveva guarito la suocera di Pietro, aveva guarito un lebbroso, un paralitico, e l'aveva anche perdonato dei peccati, l'uomo dalla mano inaridita in mezzo alla sinagoga, il servo del centurione, aveva risuscitato il figlio della vedova di Nain, aveva accolto la peccatrice che le lavava i piedi. aveva camminato sul lago in tempesta, aveva risuscitato la figlia di Gairo, aveva dato il pane a 5.000 persone. Tutti questi fatti Gesù li aveva compiuti per farsi conoscere, perché sapessero chi lui è. Lui non aveva mai detto chi è, sono cose, ma l'ha fatto capire con tutti questi fatti. Tutti questi fatti erano in qualche modo previsti dai profeti. I profeti avevano detto che nei tempi del Messia, nei tempi messianici, sarebbero successe queste cose. Quindi è chiara l'identità di Gesù. La gente non c'è arrivata, ma i suoi discepoli, ma voi, chi dite che io sia? E Gesù non gliela fa il primo giorno questa domanda, gliela fa dopo tutte queste esperienze. Ma voi, chi dite che io sia? Con quel ma voi, Gesù boccia tutte le risposte della gente e si aspetta una risposta nuova dai suoi. Voi, chi sono questi voi? Ci sono lì soltanto i suoi discepoli in questo momento, perché si trova in un luogo isolato, Gesù. Sono quelli a cui è dato conoscere i misteri del Regno. Gliel'aveva detto, a voi è dato conoscere i misteri del Regno. Chi dite? Non chiede a uno, tu Pietro cosa dici? Lo chiede a tutti i discepoli, tutti devono prendere posizione nel proprio cuore e con le proprie labbra devono prendere posizione di fronte a Gesù. Chi dite che io sia? Pietro rispose, solo uno. Perché? Sono imbarazzati tutti gli altri? No, San Luca non ce lo dice. Pietro è sempre quello che viene nominato per primo. Quindi è lui il rappresentante di tutti. Parla dopo aver sentito gli altri. Parla a nome di tutti. Il fatto che sia lui a rispondere ci dice che tra i discepoli di Gesù c'è già ordine, c'è già comunione, c'è già rispetto reciproco e tutti rispettano i carismi di ciascuno. C'è già unità tra i discepoli. Il fatto che solo Pietro risponde ci dice che la fede dei discepoli è una sola. I discepoli non hanno ciascuno la sua opinione, ma hanno tutti una fede unica, quella della Chiesa. La Chiesa non ha tante opinioni, ha una fede unica, che noi la diciamo tutte le domeniche con la professione di fede, credo e non solo di, il simbolo della fede. Nessun fedele, nessun discepolo di Gesù ha una sua fede personale con varianti sulla fede della Chiesa. La fede si esprime con la bocca di un apostolo, con la bocca di Pietro. Pietro rispose. Sono tutti uniti i discepoli di Gesù. Il Cristo di Dio. Questa è la risposta di Pietro. Il Cristo di Dio. Che cosa vuol dire? In ebraico Pietro deve aver usato il termine, questa è una parola greca, Cristo. In ebraico deve aver adoperato il termine Messia, il Messia. Comunque ha questo significato in italiano, l'unto, cioè il consacrato di Dio, colui che Dio ha consacrato per una missione, perché nell'ebraismo si conosceva solo la consacrazione per una missione. Uno viene consacrato per essere sacerdote, uno viene consacrato per essere il re. Colui che è unto da Dio, che ha una missione di Dio. E la risposta, noi diremmo, è la risposta esatta. Ma assomiglia troppo a quella che hanno detto i demoni. I demoni degli indemoniati, quando si avvicinavano a Gesù, dicevano: tu sei, io so chi tu sei, il santo di Dio. Assomiglia troppo. Pietro ancora non conosce il significato profondo della parola che ha detto. Forse Pietro pensa alla sofferenza? No, non è capace Pietro di pensare alla sofferenza. Lo sappiamo dall'altro evangelista, che è proprio così. San Luca mette sotto silenzio, non vuol far brutta figura a Pietro. Non ce lo dice, ma noi lo sappiamo. E difatti Gesù anche qui ordina severamente di non riferirlo ad alcuno, cioè di star zitti, non perché ho sbagliato, ma perché non lo sanno ancora del tutto, non sanno ancora il significato profondo, non sono entrati anch'essi dentro questa consacrazione. Potranno dirlo quando anch'essi faranno parte di quella stessa consacrazione che ha ricevuto lui. Però Pietro conosce il significato di questa parola, di questa consacrazione, di questa missione di Gesù? La conosce già? La parola è giusta, ma che contenuto dà Pietro a questa parola? Gesù ordina severamente il silenzio. Gesù ha intuito che sì, la parola è giusta. Ordinò severamente, anzitutto, silenzio. Prima di correggere le opinioni della gente, se fanno silenzio vuol dire che alla gente devono lasciar credere ancora che Gesù è Giovanni Battista o Isaia o Elia o un altro profeta. Prima di correggere la gente, correggere la propria comprensione, maturare la propria conoscenza. La gloria di Dio è diversa dalla gloria degli uomini. Essere il Cristo di Dio per Pietro e gli altri discepoli voleva dire aver gloria tra gli uomini. Ma la gloria tra gli uomini non è la gloria di Dio. La gloria di Dio la si capisce solo attraverso le scritture, alla luce delle sacre scritture, alla luce delle parole dei profeti. E allora ecco che Gesù apre lo sguardo dei discepoli e i loro orecchi sulle sacre scritture. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto. Deve. La parola più importante è questo deve, che non significa costrizione, obbligo, ma significa adempimento delle scritture. Compiere la volontà del Padre, compiere il disegno d'amore di Dio per gli uomini, compiere la storia della salvezza. Il figlio dell'uomo, e questo è un titolo scritturistico dal libro di Daniele e da altri profeti, uno dei titoli più importanti del Messia, il figlio dell'uomo. Già con questa parola Gesù ci riporta a quello che si è sentito delle sacre scritture dell'Antico Testamento. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, cioè di lui è scritto, questa è la volontà. Così compie la gloria di Dio attraverso molta sofferenza. Sottolinea questo deve la presenza di Dio nella sofferenza e nella morte. Deve soffrire molto. Lo dicono i salmi. Se volete scrivervi il Salmo 33 al versetto 20, tutto il Salmo 22, quello che comincia, mio Dio, perché mi hai abbandonato, parla delle sofferenze che deve portare il figlio dell'uomo. Il profeta Isaia, al capitolo 53, al versetto 4 e seguenti, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani. Il Salmo 118, versetto 22, parla della pietra scartata dai costruttori. Deve essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, cioè da tutta la classe dirigente. Rigettato da loro. Deve venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Osea 6 al versetto 2 parla: Dio darà la vita al terzo giorno. Gesù quindi mostra ai discepoli le Sacre Scritture. Il figlio dell'uomo compie le Sacre Scritture. Quindi essere il Cristo di Dio vuol dire compiere le Sacre Scritture, vuol dire la gloria di Dio è diversa dalla gloria degli uomini. Quindi i discepoli, prima di correggere la gente, devono correggere la propria comprensione. E non basta correggerla cambiando qualche idea, ma bisogna fare un po' di esperienza. Bisogna accettare di essere riprovati dalla gente, di essere rifiutati, di soffrire qualche cosa, di portarla non solo nelle idee, la comprensione, ma nella carne, nella vita. E allora ecco come Gesù continua questa spiegazione di chi è lui. A tutti diceva, questione ma nella carne, nella vita. E allora ecco come Gesù continua questa spiegazione di chi è lui. A tutti diceva, questa parola diceva vuol dire che l'ha detto più volte, non solo una volta, quindi è il suo insegnamento abituale. A tutti, quindi non solo ai discepoli, ma anche queste parole valgono per tutti i cristiani. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Se qualcuno vuol venire, anzitutto c'è questo se vuole, quindi la conoscenza di Gesù implica una decisione, ma una decisione libera, nessuno può essere obbligato, se vuole. Gesù vuole con sé solo persone libere, nessuno costretto. Se vuol venire dietro a me, venire dietro. Gesù non propone se stesso come maestro, troppo poco. Da un maestro si imparano le idee. Ma Gesù propone se stesso come, neanche solo come modello, ma come uno con cui vivere, quasi come un papà si può dire, come mamma, si propone come uno con cui stare insieme, uno con cui camminare insieme. Lui può essere, i discepoli lo accompagnano, vivono la stessa vita, condividono la sua sorte, condividono tutto. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Deve, se no non può. Quindi anche il discepolo che vuole essere discepolo, che vuole essere, quindi liberamente vuole essere discepolo, deve condividere la morte con Gesù. Perché rinnegare se stesso cosa vuol dire? Vuol dire entrare pian piano, entrare nel proprio morire, entrare liberamente nella propria morte. Far piccoli passi, perché è un seguire, vuol dire far piccoli passi, ma dentro la propria morte. Non deve cercare la propria gloria tra gli uomini, ma deve accettare questo fatto di morire. Rinnegare se stesso, smettere di pensare a sé, smettere di cercare la propria gloria, rinnegare. Croce era già conosciuta dagli ebrei, perché da quando c'erano i romani c'erano già stati dei crocifissi. Negli anni in cui è nato Gesù c'erano stati addirittura 2000 crocifissi in una volta sola attorno alle mura di Gerusalemme. Per sedare una rivolta hanno fatto così i romani. Quindi la croce era qualcosa di già conosciuto. Prenda la propria croce, deve essere pronto a subire la morte dei partigiani e dei guerriglieri, la morte peggiore. Non solo peggiore come sofferenze, ma come infamia. Quindi deve essere pronto a lasciarsi prendere in giro, a lasciarsi deridere, a lasciarsi disprezzare. Ogni giorno, questa parola ogni giorno vuol dire perseveranza, ma vuol dire anche che Gesù sta pensando a una morte, non solo alla morte per cui smetti di vivere, ma a quel morire continuo, quindi a un'interiorizzazione della propria morte, a un rinnegare se stesso proprio ogni giorno. Ogni giorno. Che roba. E mi segua. Così li voglio i miei discepoli, dice Gesù. Mi segua. Gesù vuole che quelli che stanno con lui portino la croce. E adesso Gesù con le proprie, con altre frasi, aiuta i discepoli tentennanti a decidersi. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Gesù dà questa assicurazione. È difficile seguire Gesù con una croce, prendendola, portandola, senza rifiutarla, rinnegare se stessi. Gesù adesso dà le assicurazioni. Chi la perderà per causa mia la salverà. E aiuta anche con un ragionamento. Cosa giova un uomo a guadagnare il mondo intero se poi perde o rovina se stesso? È un piccolo ragionamento, ma che dà un aiuto a guardare all'eternità. In vista dell'eternità posso anche dare qualche cosa adesso, è poco. Per rinnegare me stesso ogni giorno è poca cosa di fronte alla gloria che Dio mi darà. E poi un'altra frase, che si vergognerà di me e delle mie parole. Gesù sa che è facile vergognarsi di lui. Quelli che lo conosceranno come crocifisso e rifiutato dai grandi, facile che si vergognino. È la prima reazione istintiva, quando ci si trova in mezzo alla gente, viene da vergognarsi di essere cristiani, di essere amici di Gesù. E allora ecco che Gesù ci aiuta subito. Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. È una reazione normale, la vergogna, di lui nonostante i suoi miracoli, ma se il discepolo gli somiglia, è già entrato un po' nella propria morte, allora non si vergogna della morte di Gesù. Non si vergognerà più di essere suo. Comunque, anche questa parola è un aiuto per decidersi per lui. E termina con una parola di consolazione. In verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti, quindi tra di voi, che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. È una frase un po' misteriosa per noi. Cosa vorrà dire Gesù? Vuol dire che alcuni tra i presenti lo vedranno risorto, Gesù? Vuol dire che vedranno il nascere della Chiesa? Il regno di Dio lo vedono tutti quelli che si decidono per Gesù. Tutti quelli che fanno il passo di morire, di rinnegare a se stessi, che non si vergognano di Gesù, questi cominceranno a vedere il regno di Dio. Cominceranno a godere del regno, perché vedere il regno di Dio vuol dire godere che sia Dio il nostro Re. Godere la sua presenza, la presenza di Dio nella nostra vita. Vi sono alcuni qui presenti. È come dire, sono sicuro che qualcuno di voi riesce a decidersi per me, nonostante. Sono sicuro che qualcuno di voi, Gesù le diceva tutte queste cose, a tutti. Non è detto che tutti hanno deciso di seguirlo. Gesù è sicuro che qualcuno prende sul serio le sue parole. Quindi anche voi, terminando la lettura di questo brano, quando arriverete a questa parola, cominciate a godere, sono io uno di quelli alcuni, uno di quelli alcuni sono anch'io, che non mi vergogno di Gesù, che per salvare la mia vita sono disposto a perderla, che ho cominciato a rinnegare me stesso, e quindi posso già dire sottovoce, tu sei il Cristo di Dio, perché non è solo la mia voce che lo dice, ma la mia vita. Sia lodato Gesù Cristo.